lago di Monate, derivazioni delle acque e dei diritti di pesca. Le derivazioni delle acque. Se il lago di Varese fu per tutto l'Ottocento al centro dell'attenzione dei rivieraschi e studiosi per quanto riguarda il suo abbassamento e la bonifica della palude Brabbia, anche il lago di Monate suscitò l'interesse di molti, persino nel comune di Milano. Già nel 1884 Giuseppe Quaglia, dedicandosi allo studio dei laghi del circondario di Varese, si soffermò sulla descrizione del nostro lago, confermando la presenza di acque sorgive quasi perenni di una striscia piana che lo attraversa dalla cascina Moncucco a Osmate, chiamata dai pescatori la strada, e di tre palafitte. Tutti i pesci del Monate, aggiunse, sono graditi per il loro sapore dolce a causa del limpido elemento in cui vivono. E lì elencò, sottolineando la superiorità della trota, re dei pesci di acqua dolce, che è importata dal Lago Maggiore verso il 1830, e questo per la sua squisitezza ricercata del pesce persico, che eccede anche in proporzioni in confronto a quello dei laghi vicini. Non manca di accennare alla roggia acqua nera. Si disse che tinge di rossigno le ghiaie e di ciottoli del suo letto e versa nel Verbano dalle cascine di Ispra a termine di un lungo e tortuoso percorso. Conclude quindi l'ingegner Quaglia con una proposta in sintonia con gli studi realizzati in quegli anni su progetti di prosciugamenti, riferendosi al lago di Monate, che, benché profondo metri 34,10, potrebbe essere eliminato facendo versare le sue acque in direzione della pianura verso Monate e Brebbia, nell'acqua negra sino al Verbano, tramite la costruzione di una galleria e di un canale. L'operazione, facile e non onerosa, secondo lo studio, permetterebbe con le acque defluenti della galleria di attivare mulini e irrigare terreni, questo nell'interesse generale. A utilizzare le acque del lago si pensò anche a Milano, come si evince da una lettera delle amministrazioni comunali di Travedona, Monate, Cadrezzate e Osmate, lettera del 1887 inviata alla giunta municipale milanese, in cui si fa riferimento a un concorso aperto per la presentazione di progetti onde provvedere di acqua potabile la città di Milano, questo mediante la derivazione del lago di Monate. A conclusione di una breve ma esauriente disquisizione, si afferma categoricamente che l'acqua del lago non è libera e non è di quantità costante. Non sarebbe dunque sufficiente ai bisogni della metropoli lombarda. Dell'ardito progetto del dottor Grilloni si discute ampiamente in un dotto articolo apparso nell'agosto dello stesso anno sulla rassegna mensile della Camera di Commercio, a firma del noto professor Taramelli. Alla derivazione delle sorgenti del lago di Monate, prosciugato e convertito in testa di fontanile, lo studioso oppone dei dubbi sull'abbondanza delle sorgive e, avvalendosi delle ricerche dell'ingegner Quaglia, asserisce che il deflusso del lago è nemmeno la terza parte del quantitativo di acqua che sarebbe occorrente a Milano, in quanto le sorgenti, si dice, fresche e perenni nei colli circostanti sono usate dagli abitanti di Travedona, osmate eternate. Il dottor Grilloni non si fermava unicamente alla proposta ambiziosa alla quale abbiamo accennato. Infatti, come ci riferisce il professor Taramelli nello scritto, vi era anche un progetto più moderno, quello di immettere con una galleria l'acqua di Monate e quella di Comabbio, allo scopo di aumentare la forza motrice del canale Brabbia. Costi elevati e difficoltà di realizzazione frenarono l'iniziativa. Tuttavia, il signor Grilloni non si rassegnava, tanto da dibattere ancora l'argomento sulle pagine del giornale Lombardia del 1891, poi riportato dalla Cronaca Prealpina. L'instancabile studioso riprendeva la questione della derivazione, confortato dalle esperienze fatte dal professor Gerosa dell'Università di Pavia, provanti che le sorgenti darebbero più di 1000 litri al minuto secondo. Conferma l'articolista che, secondo un tale progetto, il lago di Monate dovrebbe essere prosciugato onde poter derivare le acque dalle sorgenti e avviare mediante tubazione fino a Milano, con tale pressione da potersi spingere fino a 30 metri sopra il suolo. All'inizio del Novecento, nel dicembre del 1909, il comune di Barza rivolge domanda al prefetto per ottenere la concessione trentennale di derivazione di acqua del lago di Monate in ragione di 2 litri al secondo a scopo industriale. La reazione di Travedona è fulminea. Invia di urgenza il sindaco Antonio Ermolli viene autorizzato a fare ricorso e a opporsi alla domanda inoltrata. Nella delibera consiliare del 2 gennaio del 1910 e in una supplica rivolta al prefetto si spiegano i motivi del rifiuto, adducendo il primo documento, il pericolo di abbassamento del livello delle acque, con conseguente aumento di infezioni malariche, danno già verificatosi nei periodi di magra, in cui si formano pozze e stagni nel letto della roggia e nei terreni adiacenti, trasformandoli in zone paludose ad alto rischio per la salute pubblica. Aggiunge il sindaco indicazioni sull'uso dell'acqua per la forza motrice di numerosi mulini, per l'irrigazione, per l'abbeveramento del bestiame. Chiudendo il dibattito, fa notare che in caso di bisogno Barza potrebbe utilizzare le sorgenti esistenti nel territorio di Cadrezzate e Osmate, senza creare malumori e causare forse incidenti o screzi fra i comuni. Meno diplomatica ma più colorita è la supplica degli abitanti di Travedona, che, oltre a segnalare gli stessi inconvenienti per la salute pubblica enunciati dal sindaco, si sofferma sull'assoluta inefficacia del provvedimento per il paese di Barza, come tale, in quanto non ne approfitterebbe come acqua potabile, essendo le acque del lago, che è un lago, che è un luogo di raccolta di alghe, scorie e detriti, quindi poco idonee per uso domestico, e ne gioverebbe l'industria, poiché a Barza non esistono. Marginalmente servirebbe per il bestiame, ma soprattutto, evidenzia la supplica, sarebbe utile per l'irrigazione dei terreni di proprietà quasi di esclusiva del conte di Groppello. In una parola, si risolverebbe quasi a conferire maggior valore alla proprietà individuale del conte, venendo meno a carattere di pubblica utilità dell'operazione. In quanto a sorgenti naturali, continua la lettera, nel comune di Barza scorre una roggia di considerevole portata che un precedente proprietario dell'attuale tenimento Groppello cedette alla frazione Quassa di Ispra. A caloroso appello rivolto agli abitanti di Travedona, profondamente preoccupati, segue una visita di sopralluogo dalla quale verranno espulsi i sindaci di Travedona, Monate e Osmate, mentre, denuncia Antonio Ermolli, saranno presenti il sindaco di Barza e il conte di Groppello. Nell'impossibilità di esporre le loro ragioni, i sindaci indesiderati elevano viva protesta contro tale espulsione illegale e incivile, protesta che ha profondamente offeso le popolazioni interessate alla delicata questione. In un articolo della Cronaca Prealpina del 5 giugno del 1910 relaziona sull'imponente dimostrazione degli abitanti di Travedona, che formarono una lunga colonna, donne per la maggior parte, dirette verso Cadrezzate per assistere al sopralluogo, e controllate da una trentina di carabinieri e da una ventina di guardie di finanza, che a qualche centinaia di metri del paese sbarrano la via per impedire il loro passaggio. Segue un resoconto dettagliato, quello dello scontro, nella sala consiliare del comune Cadrezzate, dove si presentarono, oltre ai sindaci dei paesi oppositori, anche l'ingegner Porro, progettista della ipotesi di derivazione, il sindaco di Barza e i delegati delle 16 società che utilizzano l'acqua negra per il funzionamento dei mulini. Nella sala, fra i presenti, sorsero battibecchi vivacissimi, a tale punto che si dovette sgombrare la sala, come già sappiamo. Nel corso dell'incontro, fra malumori, si ritenne anche che i dati del progetto Porro fossero in parte incontrollati e fantastici e in parte errati. Dopo un rapido sopralluogo ritenuto parzialmente illegale per la non regolarità del suo svolgimento, aggiunse il giornalista della Cronaca Prealpina, le cose stanno ora a questo punto. Da una parte Barza aspetta una risposta favorevole e dall'altra ci si augura che questa venga respinta la domanda, conclude l'articolista. E intanto il tempo passa e l'acqua del bel laghetto continua a scorrere placida e non corante fra le rive dell'acqua negra e muove i mulini, come se nulla fin qui fosse accaduto per lei e intorno a lei nulla. A chiudere la vicenda ci aiuta una considerazione affidata al suo cronicon del parroco Don Beniamino Clerici. E così dice: il conte di Groppello desistette alla fine da ogni sua pretesa. Nulla si fece dunque e Barza trovò un'altra soluzione al suo problema. Ancora di derivazione delle acque del lago si dovette parlare nel 1923 e nel mese di settembre del 1924, in seguito alla domanda di concessione inoltrata dalla ditta del dottor Piero Scotti Foglieni, che intendeva sfruttare la caduta delle acque per la forza motrice. Compatta la popolazione con i proprietari dei mulini e gli industriali, che intravedevano danni irreparabili alle loro attività in mancanza di forza motrice. E tutti si strinsero intorno all'amministrazione comunale guidata da Aquilino Ribolzi per opporsi fermamente alla domanda presentata al prefetto. Le motivazioni, ampiamente condivise e confortate dal Consorzio Medico di Travedona, si fondavano, come nel 1909, sui rischi per la salute pubblica in presenza di scarsità di acqua e di zone malariche altrettanto infettive. Ricordano il sindaco e l'ufficiale sanitario dottor Nascimbene l'importanza del torrente Acqua Negra, formato dalle pure acque sorgive del lago di Monate, che attraversava l'abitato, raccoglie le acque piovane, a quale la popolazione attinge per innumerevoli usi. Sul suo percorso si vanno seguendo ben 12 posti di lavanderia, ai quali viene fatta fluire la biancheria e altri effetti casalinghi di 4/5 della popolazione. Il dottor Nascimbene insiste sull'inestimabile pregio del corso dell'Acqua Negra, non comune torrente di acque periodiche, su quale la popolazione può contare in modo perenne. Disastrose le conseguenze ne deriverebbero da prosciugamento del torrente. Fra queste, esalazioni malefiche nel centro dell'abitato, aumento del sudiciume personale in popolazione pulita, diminuzione impressionante della pulizia domestica, delle stalle, cause sicure per la propagazione di malattie infettive. I comuni di Monate e Bregano e persino la società immobiliare agricola di Varano Borghi con il suo rappresentante dottor Abbove si affiancano alla vibrata protesta che suscita preoccupazione nel prefetto per l'inattesa reazione dei comuni e per le eventuali ripercussioni. Nell'ottobre del 1924, solo un mese dopo l'accendersi della polemica, si comunica al sindaco di Trevedona che la Regia Commissione non ha mancato di appoggiare le ragioni di igiene e utilità. Quindi si augura la non accoglienza della domanda Scotti-Foglieni. Il progetto fu dunque definitivamente sospeso. Nel 1938 si ripresentò all'amministrazione comunale e al commissario prefettizio Cavalier Guido Galbiati una situazione analoga a quella del 1924. Il 10 giugno 1938 la ditta Giuseppe Leva fece domanda di derivazione dell'acqua del lago a scopo di produzione di energia elettrica, eliminando la roggia Acqua Negra. Formale l'opposizione della popolazione che intende manifestare la propria ostilità, come fece in precedenza, interprete del desiderio unanime. Nei mesi di settembre e ottobre il commissario prefettizio di Trevedona, Guido Galbiati, associa nella sua protesta i podestà dei paesi limitrofi, rivolgendo alle autorità preposte una lunga relazione alla quale allega una significativa raccolta di firme. La petizione viene sottoscritta dai 10 mugnai del paese e da 425 abitanti con famiglie, fra i quali i proprietari dei terreni rivieraschi, poi la contessa Ida Cavalli Visconti di Modrone, l'ingegner Enrico Mellini, ispettore generale delle ferrovie dello Stato, il parroco Don Carlo Clerici, la nobildonna Antonietta Baseggio Garavaglia e anche l'ingegner Baroni, proprietario del grande palazzo di Osmate, che si oppone energicamente al progetto che dichiarò fantastico. Nel suo esposto il commissario prefettizio illustra il progetto della ditta Leva, sottolineando i danni che verrebbero prodotti, del tutto simile a quelle legate nei casi precedenti al 1938. L'intervento richiesto, infatti, causerebbe un abbassamento del livello dell'acqua del lago, favorendo la formazione di zone paludose e rischi per la salute pubblica, ricordando poi che a Trevedona, nel 1904, era stata inserita nelle zone malariche. Il progetto contemplava la soppressione dall'attuale canale di scarico, la roggia Acqua Negra, sostituito da un tubo di 50 cm di diametro e da un pubblico lavatoio a 20 posti, ritenuti del tutto insufficienti. Inoltre, l'incerto deflusso delle acque previsto dall'impianto idroelettrico provocherebbe delle interruzioni all'irrigazione dei campi e disagi all'abbeveramento del bestiame. Calcolato a capi 6.501 capi e dei circa 600 maiali, e pregiudicherebbe il funzionamento dei numerosi mulini, vera ricchezza economica del paese. Infatti, il progetto, insiste Galbiati, intendeva somministrare l'energia elettrica per un numero limitato di ore durante la giornata, arrecando conseguentemente grave danno ai mugnai, che dovendo attivare in modo costante le loro macine, necessitavano invece di un flusso regolare di forza motrice. Il commissario prefettizio chiude l'accorata lettera dell'8 ottobre con un accenno al lago di Monate. Lago di Monate, giustamente considerato uno dei più belli d'Italia e rappresenta certamente la maggior attrattiva turistica di questa regione, e l'afflusso dei villeggianti, inteso nella stagione estiva, certamente se ne manterrebbero lontani il giorno in cui le condizioni igieniche della zona venissero a mancare. Nei due mesi in cui si organizzò l'opposizione nelle forme stabilite dalla legge, la ditta Leva non mancò di esprimere, in un avviso affisso allo stabilimento delle sue operaie, amarezza e disappunto per le critiche e le chiacchiere scaturite intorno alla loro richiesta. Un lavoro che deve riscuotere il plauso ed essere incoraggiato da tutta la popolazione, come quello del migliore sfruttamento delle acque del lago e della costruzione di lavatoi coperti e chiusi per l'inverno, che avrebbe dovuto comunque essere apprezzato dalle donne di Travedona. C'era tensione nell'aria, anche se, asserisce il commissario prefettizio, la popolazione non aveva dato assolutamente nessun segno di possibili manifestazioni ostili alla ditta Leva e ai proprietari della stessa. Eppure arrivarono, sorprendendo tutti, anche i carabinieri, che non mancarono di fare domande insistenti, indagando sui contorni della situazione perturbata venutasi a creare in un paese in seguito alla domanda presentata dalla famiglia Leva davanti alla casa nei quali le forze dell'ordine stazionarono per alcuni giorni. Scrive il commissario prefettizio a prefetto nella relazione del 10 ottobre che il 23 settembre il brigadiere Annibale Magni si era recato al domicilio di vari abitanti di questo comune, e ne fa anche pure nome e cognome, diffidandoli a stare bene attenti a quanto potessero dire in svantaggio la ditta Leva e minacciandoli in caso contrario di severi provvedimenti. Si verificarono lievi incidenti tra carabinieri e alcune donne radunatesi davanti al palazzo comunale. Strammatizzati dal commissario prefettizio e dal cavalier Binda, che si prodigarono per il ritorno alla disciplina e alla serenità e diedero anche assicurazione sulla condotta perfettamente tranquilla della popolazione, sebbene dolorosamente impressionata dall'apparato di forza che da qualche giorno esisteva in paese. Ritornò la calma a Travedona. La questione sembra che dormi. L'acqua della nostra roggia continuerà a scorrere tranquilla come prima, sostiene serenamente Don Carlo. Si placarono anche gli animi degli abitanti di Monate, di Cadrezzate e Osmate, Ispra, prima di essere coinvolti in una tormenta di colori ben più foschi. Il 13 febbraio 1939 il prefetto comunica al podestà che si è avviato un riesame del decreto di concessione di derivazione dell'acqua del lago di Monate. Beh, nel frattempo il commissario prefettizio, cavaliere Guido Calbiati, era stato rimosso dall'incarico e sostituito.